Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Questo è il nostro Pensatech. Anche questa mattina un tuffo nell'innovazione e nel digitale, ma non solo. E allora, buona giornata Elisabetta, buona giornata Marco.
Buongiorno, buona giornata a tutti quanti.
Buona giornata Damiana e buona giornata alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Buona giornata agli ascoltatori di ogni dove e allora buona giornata agli ascoltatori di Bologna, buona giornata agli ascoltatori di Roma e di Verona, ma anche agli ascoltatori del mondo e del web. In apertura vi ricordo i nostri contatti e allora potete comunicare con noi tramite un SMS, il 348-7649-289, il numero che dovete fare, oppure con la mail diretta @radiocittadelcapo.it, ma pensate che insomma si parla di digitale, allora non scordiamo i nostri social network: su Facebook la pagina di Radio Città del Capo e su Twitter abbiamo il nostro @ Pensatech. Questa mattina vogliamo parlare di trasparenza e allora partiamo da un rapporto. Si tratta del rapporto di Transparency che insomma quest'anno non ci dà per niente buone notizie, Elisabetta.
No, non ci dà buone notizie. È il rapporto sulla corruzione percepita, direi un tema quanto mai attuale, visto che dal percepito siamo passati nell'arco di poche ore all'ennesima dimostrazione concreta.
Le inchieste giudiziarie proprio.
Esatto, con le inchieste giudiziarie in corso. Io do la parola a Marco per lanciare il nostro ospite.
E parliamo con il Executive Director, come dice esattamente il titolo che lo contraddistingue, che è Davide Del Monte, Executive Director di Transparency Italia. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno. Anche direttore va bene.
Però fa più figo dire Executive Director, bisogna dire la verità,
Semplicemente perché essendo un'organizzazione internazionale vogliono utilizzare questi termini altisonanti, ma...
Va bene, Davide Del Monte, allora, dicevamo, un rapporto che parla della corruzione percepita in Italia e non solo, e l'Italia non ne esce bene. Com'è andata?
No, va male come... va male da tanti anni, ovviamente, per il nostro paese, e va male... come dimostra purtroppo, direi, più che il nostro rapporto, quello che leggiamo ormai quotidianamente sui giornali. Infatti, se vogliamo guardare un po' ai numeri di questo indice che abbiamo pubblicato ieri, no, l'altro ieri, che si chiama Indice di percezione della corruzione, l'Italia è in fondo alla classifica europea con un punteggio di 43 su 100 insieme ai nostri compagni dell'ultimo banco, Grecia, Bulgaria, Romania, cosa che capita ormai da, diciamo, 3-4 edizioni dell'indice a questa parte, quindi non si è visto nessun miglioramento e ahimè tocca dire che non mi stupisce la cosa. Mentre
dicevamo Davide, è andata male, sta andando male da diverse edizioni a questa parte, ci troviamo sempre tra gli ultimi della classifica, però come dicevi tu c'è in questo caso un saldamento tra la percezione e poi invece la corruzione reale, come possiamo leggere dai giornali, dalle cronache di questi giorni. Ma allora perché è importante andare a misurare la percezione della corruzione?
Beh, il problema fondamentale è che la corruzione, chiamiamola reale, diciamo la corruzione effettiva, non è misurabile per diversi motivi. Primo di tutti è che noi siamo a conoscenza purtroppo solo della punta dell'iceberg, no? Ovvero quando polizia giudiziaria o comunque le agenzie, le autorità di polizia fanno il loro dovere e viene fuori lo scandalo, il caso come in questo caso, ma purtroppo c'è tutto un sottobosco che ci rimarrà oscuro e non ne verremo mai a sapere nulla. L'altro motivo per cui è impossibile misurare la corruzione reale, diciamo facendo una comparazione internazionale, è che i sistemi dei singoli paesi sono troppo diversi. Ci può essere il paese dove addirittura, come succede tra l'altro in moltissimi paesi del sud-est asiatico, o del continente africano, dove la corruzione non è neanche un reato vero e proprio, quindi non ci sono indicatori per misurarla, non ci sono inchieste, non ci sono sentenze. Oppure paesi come l'Italia, dove le sentenze di colpevolezza sono molto poche per via di storture del nostro sistema, e penso ad esempio ai termini di prescrizione che fanno chiudere moltissimi di questi processi in anticipo, e allora risulterebbe per assurdo che l'Italia, se andassimo a vedere le sentenze, è meno corrotta di altri paesi dove invece per ogni caso di corruzione si arriva a fine processo. Abbiamo quindi pensato che l'unico modo, e non l'abbiamo pensato ma è così fondamentalmente, che il modo più serio per misurare la corruzione fosse attraverso la percezione sia dei cittadini che, chiamiamoli agenti economici, finanziari, che lavorano a livello internazionale nei vari paesi. Insomma, tastare il polso della situazione. E purtroppo mi sento di dire che la percezione non mi pare che si discosti così tanto da quella che temo sia la realtà, ecco.
Forse in qualche caso addirittura peggio. Ecco, noi amiamo molto qui a Pensatec la possibilità di utilizzare questi rapporti anche in una, come dire, una disposizione prontamente visibile. Voi avete una mappa molto bella sul sito che proprio con un codice colore dice, ahimè, quello che appunto a parole abbiamo appena detto, cioè rende molto immediatamente visibile la percezione. Questo database che c'è dietro questa mappa, ci stava dicendo Davide Del Monte che viene composto, diciamo, da varie fonti, ci può dire qualcosa di più? Cioè viene aggiornato regolarmente, una volta all'anno, è un flusso, si possono segnalare... Sì. Come funziona?
No. Allora, diciamo, la metodologia è molto complicata e non ve la spiego. Prima di tutto perché non sono neanch'io chiaramente in grado, nel senso che l'indice, quello che noi vediamo, diciamo, no? L'indice che noi vediamo viene redatto da casa madre di Transparency International, utilizzando diversi indicatori, che sono gli indicatori più famosi, non so, quelli di World Bank, quelli dell'OECD sulla corruzione nei singoli paesi, e attraverso interviste dirette che vengono fatte a uomini d'affari che hanno interessi economici in diversi paesi, quindi non al, per capirci, no? Per usare parole più semplici, non all'imprenditore italiano relativamente all'Italia, ma all'imprenditore italiano relativamente, non lo so, al Nord Africa, e all'imprenditore statunitense relativamente all'Italia. Ok. Questi dati, che vengono aggiornati annualmente, ma che per la composizione dell'indice vengono presi su base chiaramente non dell'ultimo anno, ma degli ultimi 3 anni, per poter avere dei risultati più consistenti, se no sarebbe troppo facile vedere dei cambiamenti repentini e magari solo illusori. Vengono appunto utilizzati dalla casa madre di Transparency a Berlino per formulare ogni anno quest'indice, il che vuol dire che sostanzialmente negli ultimi 3 anni chi guarda all'Italia come un possibile paese dove investire, da 3 anni sa che è molto facile incorrere nel rischio di corruzione.
Almeno tentativi di corruzione. E qui volevo arrivare, Davide Del Monte, perché proprio quando avete pubblicato il rapporto 2 giorni fa è stato ripreso da varie riviste, tra cui Wired, che è una delle riviste che noi seguiamo appunto come Pensatec, e c'è stata una lunga discussione su Twitter tra vari lettori chiedendosi proprio l'utilità di un indice della corruzione percepita, e qualcuno appunto diceva, beh, insomma, tanto il primo punto è che chiaramente rende evidente la capacità di attrarre o meno investitori, cosa che in un momento di crisi come questa è importante, è così?
Sì, certo, sì, ho seguito anch'io la conversazione, sì, perché sono anch'io un accanito lettore di Wired. Facciamo un po' di chiarezza, ci sono diverse questioni sul tavolo, per cui è innanzitutto sempre, io credo, importante conoscere il problema che si va ad affrontare, quindi conoscere la fenomenologia, la dimensione della corruzione, per noi che lavoriamo per contrastarla, è il primo passo, sapere quanto è diffusa, com'è diffusa. Il CPI, chiaramente, questo indice non è l'unico strumento, ci sono anche strumenti molto più dettagliati sulla pervasività della corruzione in diversi settori, per esempio economici, questo però è quello, è lo strumento comunicativamente più funzionale, cioè quello che ogni anno fa, diciamo, la notizia. E questo è importante perché per noi è essenziale che i cittadini sappiano, conoscano il problema e ne parlino. La vera, come dire, potenza di questo indice è quella di portare alla luce in maniera molto semplice, come dicevate voi, no? Con una mappa colorata, quindi leggibile da chiunque, il problema della corruzione, che in realtà è un problema invece molto complesso anche da un punto di vista di analisi. Poi chiaramente tutte queste informazioni, come mille altre informazioni, vengono certo usate anche per valutare quello che si chiama rischio paese, quindi la possibilità di investire o meno in un paese. Ed è chiaro che un paese come l'Italia difficilmente viene visto come un'isola felice per gli investimenti esteri, ma non perché il CPI ci dice che è meglio di no, ma perché il CPI è il, come dire, è il termometro, è lo strumento.
Un termometro, okay. Ecco. Davide Del Monte, è un termometro per misurare un po' la febbre che ha il nostro paese e gli altri paesi, visto che il report è internazionale. Sì. Argomento complesso, analisi difficile da fare, ma in un 30 secondi, siete fatti l'idea, avendo così sotto mano questi dati, di quale può essere una cosa da fare per migliorare questa situazione?
Sì, in 30 secondi. Ci sono, secondo me, non si può parlare di una cosa da fare, ce ne sono almeno due. Una a breve termine e una a lungo termine. Quella a lungo termine è puntare sull'educazione, nel senso che sembra banale, ma fatti come anche quelli che sono appena successi a Roma ci mostrano che c'è veramente un problema, sì, legato alla corruzione, ma proprio legato anche a un agire umano, direi, al di fuori di qualsiasi capacità di buon senso e di comprensione. Quindi, prima di tutto, educazione civica, insegnare cosa vuol dire vivere in un mondo legale a tutti. E poi ci sono chiaramente invece cose che vanno fatte subito, presto, e anzi andavano fatte l'altro ieri. E quindi sono molto felice, per esempio, del fatto che adesso ci sia questa autorità guidata da Cantone, e credo che anche dotarla di più poteri non sarebbe male. Ci sono delle leggi che sicuramente possono aiutarci. Parlavo prima di prescrizione, beh, rivediamola un attimo, perché se comunque corrompere mi conviene, perché tanto è molto facile che il mio processo si prescriva, continuare a corrompere, l'autoriciclaggio, diciamo, ecco, puntare anche su quelle che sono... come dire, impaurire i corrotti. Io credo che in Italia uno dei problemi sia che il corrotto non ha assolutamente nessuna paura,
non ha paura
di fare quello che fa,
forse no. Perché appunto gli strumenti illegali a volte non sono così potenti come dovrebbero essere.
No, e quelli che ci sono non vengono attuati. Ci sono buone leggi, ma stanno lì.
Benissimo, grazie mille a Davide Del Monte di Transparency International. Andate a vedere sul sito di Transparency International il report dettagliato, godetevi la mappa in tutti i dettagli. Grazie ancora per essere rimasto
grazie
con noi.
Grazie a voi, a presto.
Buona giornata.
E allora noi abbiamo dall'altra parte invece del telefono il nostro secondo ospite, Ernesto Belisario, avvocato del mondo dell'informazione. Beh, prima di tutto, visto che a Davide Del Monte la domanda l'abbiamo fatta in tempi brevi, io la rigiro a lei. Cosa si può fare?
Buongiorno a tutti innanzitutto. Cosa si può fare? Questa è una domanda da $1 milione, anzi forse anche di più, visti i costi della corruzione in Italia, da 60 miliardi di euro dovremmo dire. Diciamo che sicuramente dobbiamo constatare che le ricette che abbiamo posto in campo fin qui non hanno funzionato, e quindi evitare di continuare a lavorare con strumenti come quelli che sono stati adottati negli scorsi anni, troppo burocratici, che evidentemente non hanno raggiunto i risultati sperati, se l'Italia è ancora così in fondo alla classifica e non migliora. Io penso a due aspetti. Il primo, abbiamo sbagliato la fase della digitalizzazione. C'è una strana correlazione tra la posizione dell'Italia in questo indice e gli anni. Nel corso degli anni l'Italia perde posizioni in classifica, e probabilmente, se lo vogliamo correlare alla trasparenza, significa che nel passaggio da un'amministrazione di carta a un'amministrazione digitale evidentemente non abbiamo saputo utilizzare le tecnologie per dare adeguata trasparenza. Abbiamo in poche parole reso le tecnologie uno strumento molto burocratico, in cui non è semplice cercare le spese, non è semplice trovare gli atti, non è semplice capire cosa effettivamente ha fatto l'amministrazione. Questo è un problema, quindi il primo tema vero è provare ad utilizzare le tecnologie in modo tale che le amministrazioni possano essere davvero casa di vetro e i cittadini possano davvero controllare quello che fanno gli enti. Questo è il primo strumento. La seconda ricetta probabilmente deve essere quella che finora nessuno ha voluto adottare, tranne tante belle parole, è quella di un FOIA, cioè di una nuova normativa in materia di trasparenza che consenta a chiunque di poter richiedere gli atti e i documenti che hanno le pubbliche amministrazioni senza dover spiegare perché. Al momento l'Italia ha una delle norme più restrittive in materia di trasparenza, perché io, se voglio vedere quello che c'è all'interno di un fascicolo amministrativo, devo spiegare chi sono, perché, che uso voglio fare di quel determinato documento. Questo fa in modo che effettivamente le amministrazioni non siano una casa di vetro, che il livello di trasparenza reale percepito sia sufficientemente basso. Ci sono dei rilievi fatti da associazioni che si occupano di questo, che una si chiama Diritto di Sapere, l'anno scorso ha fatto un rapporto.
Ecco, io la interrompo un attimo, Belisario, per fare un passo indietro e andare un attimo con più calma, perché gli strumenti sono veramente tanti, però volevo un attimo approfondire il primo punto, cioè quello dell'amministrazione trasparente, poi andiamo a vedere appunto il discorso del diritto di accedere agli atti, ma nell'amministrazione trasparente abbiamo la legge del 2013 che proprio prevede questa famosa zona del sito di ogni istituzione chiamata amministrazione trasparente, e al tempo stesso sappiamo che è un processo ancora molto macchinoso, come lei stava appunto sottolineando. Facendo un esempio concreto, lei ha scritto molto in merito al famoso sito Open Expo, che doveva essere, dovrebbe essere, proprio in merito alle inchieste che sono venute fuori sull'Expo, un luogo di trasparenza, e anche lì lei diceva, insomma, siamo arrivati molto tardi. Cioè, sulla carta la legge c'è, nella pratica sembra che appunto sia anche proprio molto un problema di cultura politica, amministrativa, e anche forse delle persone che premono un po' poco.
No, non c'è dubbio che sia un problema di cultura, è assolutamente un problema di cultura, lo diceva prima Davide Del Monte. Dobbiamo lavorare sull'educazione, educazione da un lato ad essere amministrazioni trasparenti, educazione dall'altro ad essere cittadini consapevoli che sanno prendere le informazioni e utilizzarne per fare un controllo, perché qui il vero tema è che è molto facile dire sono tutti uguali, sono tutti ladri, ma poi è difficile fare i cittadini. Perché? Perché il cittadino è quello che la sera va sul sito dell'ente, prova a vedere se c'è stata qualche pubblicazione, se le informazioni non sono pubblicate, scrive al responsabile della trasparenza e dice come mai non è stata pubblicata questa voce. Quindi non v'è dubbio che da un lato ancora i cittadini non abbiano tanta informazione su quelli che sono i propri diritti, ma non v'è anche dubbio che questa sia anche un po' colpevole, perché ecco, conto essere suddito, il suddito si lamenta, il cittadino agisce
dovrebbe
perché
essere
i diritti vengano rispettati.
C'è anche un problema di linguaggi, Belisario, nel senso che è vero che gli atti possono essere pubblicati e molto spesso sono difficilmente interpretabili dal cittadino, anche perché citano appunto N norme, penso, proprio perché ho provato a navigare un pochino nei vari siti e vedo che effettivamente non sempre l'amministrazione trasparente è solo il pubblicare l'atto, il problema è anche essere in grado di capire cosa significa, c'è anche questo problema qui.
Assolutamente, però la legge già assicura e impone alle amministrazioni di essere comprensibile. Cioè le informazioni che devono essere pubblicate, anche se si riferiscono a qualcosa di settoriale, di molto complesso, devono essere pubblicate, e qui quindi c'è tutto uno sforzo di grande comunicazione che deve essere fatto dalle amministrazioni, devono essere accompagnate da spiegazioni che consentano a tutti di capire che lì dentro c'è qualcosa che gli interessa. Dopodiché è anche vero questo, e però anche nella più utopistica delle idee che possiamo farci, non tutti potranno e saranno interessati a leggere o a capire tutto, e qui c'è il grandissimo ruolo dell'informazione e dei giornalisti. Immagino che quello che il cittadino qualunque non può assolutamente comprendere, l'esperto del settore, se sto parlando di ambiente, ad esempio, o il giornalista che è specializzato sul tema può sicuramente vedere e attraverso la sezione amministrazione trasparente prende informazione, ne parla, ne fa oggetto di un'inchiesta, e allora lì sì che il beneficio della trasparenza, anche se concretamente quell'informazione può essere capita da sole 7 persone in tutto il paese, ma basta che una di quelle la capisca, la analizzi, la riutilizzi,
e allora diventa uno strumento,
patrimonio di tutti.
Ecco, ma Ernesto Bellisario, una domanda sul fatto che lei diceva prima che c'è l'obbligo di essere comprensibile secondo la legge sulla trasparenza,
sì.
Ecco, ma è prevista anche qualche tipo di sanzione se uno non è comprensibile, perché un conto è mettere una norma e un conto poi è che effettivamente questa venga rispettata.
Sì, allora, su questo siamo assolutamente d'accordo. Noi siamo un paese che pretende di cambiare il colore del cielo con un comma, quindi è assolutamente vero che poi dobbiamo stare attenti alla fase dell'esecuzione, perché nei testi di legge ci sono molte belle parole. In realtà però le sanzioni esistono perché il nostro legislatore ha individuato un soggetto che si chiama responsabile per la trasparenza, quindi se delle informazioni non si trovano, non riesco a comprenderle, io ho un punto di riferimento che diventa anche un punto di riferimento per le responsabilità a cui rivolgermi, che è il responsabile della trasparenza di ogni ente, e almeno questo dovrebbe essere sicuramente pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito web. Quindi diciamo che non solo ho delle responsabilità generiche che fanno capo all'amministrazione in generale, ma ho proprio un soggetto che è tenuto ad assicurare e quindi al quale io posso fare tutte le mie richieste e anche tutte le mie rimostranze se necessario, ovviamente.
Quindi devo essere un cittadino molto attivo. Abbiamo veramente ancora un minuto,
sì.
Ernesto Bellisario, però volevo approfondire quel discorso che abbiamo lasciato in sospeso sul diritto di sapere, cioè l'altro strumento importante, che è quello di poter richiedere gli atti che non sono resi pubblici.
Sì, perché
in un minuto,
FOIA significa che io posso andare da un'amministrazione, chiedere quello a cui sono interessato, e se non sussistono segreto di Stato, segreto militare o motivazioni legate alla riservatezza, alla privacy, io posso avere quel dato o quel documento. Tutti i libri dell'Unione Europea, tranne l'Italia, la gran parte dei paesi evoluti, di quelli che si chiamano paesi aperti, hanno un FOIA, un Freedom of Information Act, una norma di questo tipo. L'Italia non ce l'ha, una delle cause della scarsa cultura della trasparenza che abbiamo è legata ovviamente a norme vecchie, e allora la proposta che abbiamo fatto in tante associazioni, oltre 32, e al governo e al Parlamento, è stata quella di provare come misura anticorruzione subito a cambiare la ricetta e ad adottare un FOIA. Visto che abbiamo poco tempo, invio per tutti al sito www.foiaforitaly.it, dove il FOR è scritto a numero e quindi è foia4italy.it, dove c'è la proposta di legge che oltre 32 associazioni della società civile hanno fatto, cercando di spiegare perché un FOIA è importante anche e soprattutto nella lotta alla corruzione.
E noi ringraziamo Ernesto Bellisario per averci dato anche questi riferimenti molto precisi. Naturalmente un tema su cui dovremo tornare più e più volte, visto appunto il grado di importanza e anche di ricaduta, di impatto che ha sul nostro paese. Grazie Ernesto Bellisario, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.
E ricordiamo ancora quindi, Damiana, i riferimenti, quindi il sito di Transparency International, sicuramente il nostro Marco lo vedo che twitta e quindi è stato twittato dal nostro account Pensatech, ricordiamolo, chiocciolina Pensatech col CH, e poi appunto il sito Diritto di Sapere e FOIA for Italy.
E allora questo è un po' tutti i riferimenti per andare ad approfondire anche questo tema che, insomma, abbiamo detto è attualissimo e purtroppo probabilmente non finirà sicuramente con i dibattiti di questi giorni. Insomma, staremo a vedere se, insomma, sarà difficile un anno, però staremo a vedere se i prossimi rapporti di Transparency porteranno buone notizie per l'Italia. Insomma, speriamo anche che i movimenti e le associazioni che si stanno muovendo in questi anni in qualche modo, magari a lungo termine, qualche effetto la porteranno.
Ci piace ricordare qui da Pensate che il cittadino deve essere attivo e reattivo, no? E quindi deve veramente anche esigere maggiore trasparenza. Questo è un dato.
insomma, cercare di togliere l'opacità da questo muri che non sono per niente trasparenti. E allora noi siamo arrivati alla fine anche ancora della nostra trasmissione di Pensat, che ci sentiamo settimana prossima. Come sempre, non vi dimenticate di scriverci su Twitter @pensatech con il CH. Allora, ciao, ciao a tutti.
Ciao.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us @pensatech.